Ieri ho cominciato a spiegare gli effetti delle sentenze. Le sentenze che risolvono nel merito la questione di legittimità. Vi ho contrapposto le due tipologie di sentenza, cioè le sentenze che rigettano la questione e le sentenze che l'accolgono, sottolineandovi l'esigenza, l'opportunità di non cadere nell'equivoco di considerare che siano due immagini allo specchio, perché le sentenze che rigettano l'idea proposta dal giudice, cioè una questione sviluppata dall'attività cerebrale di un giudice, di cui la Corte dice che manca il fondamento. L'ipotesi interpretativa costruita dal giudice e la sua idea che questa ipotesi interpretativa verificasse una antinomia tra legge e Costituzione viene dichiarata dalla Corte infondata. Mentre la sentenza di accoglimento è una sentenza che colpisce il testo della legge, cioè una cosa, non un'idea, e di conseguenza lascia il segno dell'ordinamento. Tutte le sentenze vengono pubblicate in gazzetta ufficiale, vi dicevo, ma se poi voi aprite un qualsiasi codice Giuffrè, Cedan, Zanichelli e così via, vedrete che sotto agli articoli del codice civile o del codice penale c'è una nota in cui si dice la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. Non c'è nessuna nota che dice che la Corte Costituzionale ha rigettato la questione sorta su quella disposizione, perché non lascia il segno. La questione della sentenza di rigetto va a toccare il mondo delle idee, delle interpretazioni, e non lascia il segno sul nome delle cose, dei testi, delle disposizioni. Il che significa che quando la Corte rigetta una questione, non sta dicendo che la legge impugnata sia costituzionale. Questo è un cortocircuito. Cortocircuito in cui ricade sempre la stampa e la politica che sta dietro. Con un'orribile, quasi vergognosa sentenza di 15 giorni fa che ha staccato la Corte a metà, la Corte ha dichiarato inammissibile, una questione sollevata sulla legge sulla procreazione assistita. La dichiarata inammissibile, cioè una pronuncia di tipo processuale, orribile. C'è stato un tale contrasto della Corte che il giudice delatore, come forse avete accennato, si è addirittura dimesso dall'incarico e ha rifiutato di fare relazione a quella sentenza, per fatto messo in ignoranza. Ma questa sentenza, in quanto sentenza di inammissibilità, non dice nulla sulla bontà della legge o della sua legittimità costituzionale. Ma anche se la Corte avesse detto la risolvo nel merito e non con una pronuncia processuale e dico che la questione è infondata, questo non significa che la legge è legittima. È la questione che è infondata. È l'ipotesi maturata dal cervello del giudice che è giudicata dalla Corte infondata. Questo non significa che magari la legge sia profondamente incostituzionale. Capite? Ci sono delle sentenze che devono essere capite in base al petitum, cioè il principio fondamentale per cui tutti i giudici, corte incluse, sono dominati dal principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Il richiesto, il petitum, è quello che viene chiesto al giudice. E il giudice può rispondere soltanto nei margini del petitum. Non può andare fuori dal petitum, fuori dalla questione che è sollevata. Vi faccio un esempio che di alcuni anni fa. Voi andate in discoteca, rimbottite di ogni ben di Dio, quando uscite trovate un carabiniere che vi guarda negli occhi e ammettendo che lui non sia anche lui imbottito, dice lei non è normale, venga che le faccio prelievo del sangue. un prelievo del sangue. Io ho sempre considerato una cosa del genere assolutamente folle, qualsiasi cosa, ma non prelievo del sangue. Ovviamente non lo fa il carabiniere, anche perché dovrebbero essere in due con due aghi, è molto complicato. E c'è l'apposita ambulanza con infermiere. Fare un prelievo del sangue è un atto invasivo, su questo nessuno discute. Come tale è sicuramente qualcosa che incide sulla libertà personale. E infatti lo portavo questo esempio, prima che uscisse la legge, nei test che facevo anni fa a Macerata, e tutti mi rispondevano, ah ma no, questa è chiaramente lesione della libertà personale. Uscita la legge, uscita la sentenza della Corte. La sentenza della Corte dice che non c'è questione e che la questione di legittimità non è fondata. Perché non è fondata? Quando è così vistosamente in violazione della libertà personale. Ma per semplice il fatto che se uno va a leggere l'ordinanza del giudice Alcuò, scopre che il giudice Alcuò ha impugnato la legge non perché questo atto invasivo del corpo umano viola la riserva di giurisdizione che c'è nell'articolo 13, ricordate? Atti di ispezione, perquisizione, arresti, tutti gli atti che incidono sulla libertà personale possono essere disposti soltanto nei casi previsti dalla legge e dal giudice. Lui aveva impugnato la questione perché non c'era il medico. Cioè, riteneva che fosse legittima la disposizione in quanto non c'era presente un medico. E non perché non c'era l'atto del giudice. Resta che la Corte Costituzionale ha detto delle cose più imbarazzanti in quella sentenza. Ma io vi porto questo esempio per spiegarvi come è l'oggetto che viene proposto alla Corte che indica i confini della sua pronuncia. E questo oggetto è l'atto della questione. Se avesse prospettato la questione in altri termini, probabilmente avrebbe ottenuto una sentenza diversa della Corte. Ma il fatto che la Corte abbia respinto quella questione non significa nulla rispetto alla costituzionalità della legge, capite? È il giudice che ha sbagliato il modo di impugnarla, non che la legge è santa e perfettamente costituzionale. Per cui il principio di corrispondenza è un principio che lega la pronuncia della Corte alla questione prospettata dal giudice, e la questione prospettata dal giudice è una sua elaborazione intellettuale, nei termini di quell'elaborazione intellettuale la Corte si esprime dicendo è fondata o non è fondata, ha un fondamento per la sua costruzione intellettuale oppure no. Se ha un fondamento, allora questo si riflette su un vizio della legge. Se il giudice ha costruito una buona questione di legittimità ed è questa è fondata, la conseguenza è che l'antinomia che lui ha individuato c'è e va risolta eliminando l'atto inferiore, cioè la disposizione di legge impugnata. La Corte è un giudice un po' speciale, nessuna sentenza della Corte può essere impugnata. Le sentenze della Corte sono sentenze non impugnabili. Il che vuol dire che i limiti che la Corte ha nel suo giudizio sono limiti che non hanno giudice. E cosa succede se la Corte va oltre il petitum? Niente, che la gente protesta. Può essere che ci siano le note sulle riviste che dicono la Corte fa male, può essere che i giudici tendano a dire ma la Corte non aveva il potere di dire questo e quindi io non me ne sento vincolato, può essere che il Parlamento insorga e faccia una discussione sui poteri della Corte Costituzionale. È capitato, sono stati dei momenti di scontro durissimo tra Parlamento e Corte Costituzionale, proprio a seguito di sentenze della Corte che il Parlamento ha contestato. Per cui c'è una reazione, come dire, della comunità, non c'è una reazione in termini di diritto, perché le decisioni non sono impugnabili. La Corte, di conseguenza, gioca con questi rubinetti su questo caso della legge 40 ha giocato proprio quasi parando il rubinetto, spingendo al massimo, perché il problema è un problema che divideva la Corte al suo interno. In altri casi no, lo apre tutto, e quindi apertamente o non apertamente allarga il petitum, allarga la questione, la rimodella, la integra, dicendo al giudice sbagliato impugnare per questo motivo, avrebbe fatto meglio per questo motivo, ma è chiaro che voleva dire questo, e con questo ha cambiato il petitum, nessuno può dire niente. Ci sono anche due strumenti, diciamo, legali, nel senso di previsti, con cui la Corte può allargare il petitum, andare extra petitum. E sono le pronunce conseguenziali e la Corte che diventa giudice a quo. Le pronunce conseguenziali sono un tipo di pronuncia che la Corte usa moderatamente, che consentono, sono previste dalla legge del 1953, che consentono alla Corte, una volta che dichiara illegittima una legge, di allargare questa illegittimità ad altre leggi conseguenti, a leggi che sono simili, a leggi che sono applicazione di quella legge precedente, a leggi che riguardano lo stesso istituto, per cui una volta che viene meno il corpo principale, che si sono rami destinati a cadere. Non c'è una regola tassativa. La Corte dice qui si lavora per connessione logica. Se io dichiaro illegittima la legge che istituisce un ente, è ovvio che io posso dichiarare legittima anche le leggi, legittime le leggi che a quell'ente danno, che so io, attribuzioni, funzioni, eccetera, no? Perché è un grappolo normativo appeso al stesso ramo. Se una volta che il ramo si spezza, il grappolo viene giù. E allora, per evitare che restino spezzoni di leggi nell'ordinamento, che farebbe confusione, la Corte estende il suo giudizio a tutto il grappolo. L'altra ipotesi è che la Corte funzioni da giudice a quo. E cioè che noi si assista a questo curioso sistema per cui abbiamo un giudizio principale. In questo giudizio principale abbiamo un incidente di percorso e un giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. E in questo percorso la Corte sospende il suo giudizio e sollevi di fronte a se stessa la questione di costituzionalità. La Corte è un giudice. Anche la Corte è un giudice, è uno di quei casi di organi che non appartengono né alla giurisdizione ordinaria né alla giurisdizione speciale, ma si comporta, si costituisce e funziona come un giudice. E in quanto giudice, se nel corso del suo giudizio incappa in una legge illegittima, può sollevare di fronte a sé la questione di legittimità, sostenendo il giudizio. Poi risolve la questione di legittimità, riprende il giudizio e va a sentenza. Ora, voi capite che questo è un giochino un po' strano, perché c'è il piccolo particolare che la stessa Corte è contemporaneamente giudice a quem e giudice a quo. Giudice a quo e giudice a quem. Il giudice del processo principale e il giudice del processo incidentale. Quindi a se stessa. Se quando un giudice solleva una questione deve essere convinto del dubbio di costituzionalità, vuol dire che la Corte nel corso del giudizio ha un dubbio sulla legittimità della legge che sta maneggiando, ha un dubbio così forte e anche è convinta della legittimità, per cui solleva la questione, e che vuol dire che la questione è in per sé già decisa. La Corte ha già deciso che quella legge è legittima, se la deve togliere di mezzo e quindi la impugna di fronte a se stessa, poi fa il giro della stanza, torna a sedere, se la legge è legittima, quando il giro della stanza riprende il processo, la applica e la sentenza. questa è una cosa, come vedete, un po' strana, che succede soprattutto tra giudizi diversi. È capitato, per esempio, ve ne parlerò già domani mattina, parlando della necessità del referendum, perché la posso anticipare anche adesso, e del conflitto di attribuzione, c'è stato un caso in cui il promotore del referendum hanno proposto un referendum. Il Parlamento, furbissimo, ha cambiato la legge. Per evitare il referendum, hanno preso la legge, hanno cambiato due cosine e l'hanno abrogata e sostituita con una legge nuova. L'ufficio della Cassazione che procede ha detto legge nuova, referendum non c'è più. Questi, imbufaliti, perché stavano referendo un po' del po', hanno fatto un conflitto di attribuzione e hanno investito la Corte di un conflitto di attribuzione tra comitato del referendum e Cassazione. E la Corte, in questo giudizio, ha impugnato di fronte a se stessa la legge sul referendum per dire che il Parlamento non può fare questi trucchi, dopodiché dichiarata legittima quella norma della legge sul referendum, è tornata a occuparsi del conflitto dando ragione ai promotori del referendum. È uno strumento che la Corte ha e usa rarissimamente. Perché tanta insistenza su questa questione del petitum? Primo, perché vi spiega come le cose siano più complicate di come la semplice, lineare, un po' banale intelligenza del giornalista medio riesce a percepire. Spesso, ascoltando il notiziario della mattina, qualcuno sussulta perché ogni mattina si scopre che la Cassazione ha detto una bestialità e la Corte costituzionale ha risolto così la questione. Si sa che queste cose sono benissimo che non sono mai vere, non sono mai centrati i problemi, perché i problemi sono complessi, e la carta con cui vengono avvolti dai giornalisti è invece una carta 78, come un tecnico capisce le cose a metà, le deve banalizzare per far capire a quegli idioti dei lettori, morale, ne esce una comunicazione completamente falsata. Questa comunicazione completamente falsata viene immediatamente proposta ai politici, uno del centro-sinistra e uno del centro-destra, quelli che si vedono prima mattina, e dopodiché l'onorevole, anzi il presidente Schifani, dichiara che non c'è la cosa delle cose, e dall'altra parte c'è l'onorevole corrispondente che gli dice che lui ha detto non ha capito niente, e così finalmente abbiamo recuperato la giornata. Su che cosa? Sul niente. Sul niente, perché il problema è il problema di complessità della questione. Non si può capire una risposta se uno non conosce la domanda. A modo rabbino di Varsavia, che girava dicendo io ho la risposta, la domanda non ho capito. Se uno non presenta la domanda, la risposta non esiste. E allora il gioco tra domanda e risposta è un gioco dialettico che lega la pronuncia della Corte, l'attività della Corte all'attivazione dei giudici. La Corte smette di funzionare se i giudici non rivolgono la domanda. E questa è una cosa di estrema importanza. Oggi, per esempio, la Corte costituzionale sta perdendo terreno, i giudici si rivolgono sempre di meno a lei e sempre di più alla Corte di giustizia della Comunità Europea. Perché? Un po' perché l'ordinamento è sempre tutto comunitario, ma un po' anche perché la Corte, come in questo caso della fondazione assistita, ha evitato di rispondere. Allora, se una Corte riceve delle domande e invece di rispondere sì e no, risponde non è ammissibile, non è rilevante, non ho sentito e così via, alla terza volta il giudice dice, va bene, perché cambio uditorio, vado da qualcuno che mi dia ascolto. E questo significa che oggi la Corte è estremamente preoccupata perché si sta rendendo conto che sta perdendo peso nella gestione dell'ordinamento. E d'altra parte la Corte deve rispondere al giudice nei termini in cui il giudice può ricevere una risposta benefica. Nel senso che la Corte deve rispondere in termini operativi e non in termini astratti. La risposta della Corte deve essere una risposta tale per cui il giudice può riprendere il suo percorso e grazie a quella risposta può andare a sentenza. E questo è un bel problema, come ha detto Bruno. Perché è un bel problema? Ma pensate solo a questo, sono rare, non dico rarissime, ma rare le sentenze della Corte che dichiarano semplicemente la questione infondata o semplicemente la legge di illegittima. In mezzo si sono create tipologie di pronunce un po' complicate che stanno proprio a tessere il rapporto comunicativo tra la Corte e il giudice. Dalla terza sentenza che fece la Corte si trovò di fronte a questo problema. Il giudice a quo solleva nell'ordinanza una questione che riguarda la legge X. Riguarda la legge X per violazione, per contrasto con la Costituzione, la norma costituzionale Y. Quindi indica la disposizione, l'articolo 3 tali, comma 3 tali, per violazione dell'articolo 3, 10, 5, 7, 18, 21, e aveva fatto 5 linee. Naturalmente non è tra atti che c'è contrasto. I libri possono stare tranquillamente sul tavolo uno a fianco all'altro e anche gli atti normativi, le cose possono esistere, ma sono i loro significati che entrano in contraddizione. E cioè il contrasto non è tra questi due atti, ma si trasferisce sulla norma X derivata che è in contrasto con la norma Y individuata dal giudice. E cioè tra il significato normativo e la norma, la regola che il giudice ricava in rapporto al caso concreto. L'esempio storico è questo. Nel vecchio codice penale si prevedeva che il processo penale, nel codice procedura penale, si prevedeva che il processo penale avesse una sua gestione normale e una sua gestione speciale, sommaria, in particolari casi. Tizio viene preso alle 3 di mattina, mentre col sacco della risultiva, il mazzo dei chiavi, le mascherine ancora addosso, se ne va col passo felpato lungo i corridoi di una casa. C'è bisogno di fare una grande istruttoria, è preso in fragranza di reato. Caio è preso mentre ancora sta trapanando la sua vittima, non è che era da dire grandi cose su quale sia il regime delle prove, è stato preso lì, è tutto corpo di sangue, il trapano è suo, la punta l'ha comprata il giorno prima, cioè, non c'è dubbio su come è accaduto il fatto. E allora si immaginava che in questi casi ci potesse essere un'istruttoria sommaria. L'istruttoria sommaria, diceva il codice, all'istruttoria sommaria, diceva il codice, si applicano in quanto compatibili, le garanzie della difesa. Su questo in quanto compatibile si applicano le garanzie della difesa, si giocava una bella partita. Io vengo preso mentre giro con le chiavi la risultiva, mi sbatto nel cellulare. Comincio a mettere dita negli occhi e dice, senti, prima di arrivare là tu mi confessi. Quando io sono arrivato in questura, mi risultano di passatina, dicendomi confesso, se no non bevi, non fumi, non vai a dormire, eccetera, non c'è neanche la pipì, mi chiedono, dice, confesso tutto quello che volete, e confesso. Se dice l'avvocato, no, perché dice, poi è sommaria, è sommaria. E la prassi era questa. Io confessava, il giorno dopo diceva, non devo parlare con l'avvocato arrivava e diceva, io che cosa faccio? Ha già scattato tutto, e allora l'unica cosa che posso fare è cominciare a cercare di mostrare che ti hanno testato, è stata la confessione e così via. Un giudice solleva la questione dicendo, la disposizione dice in quanto compatibile. alla formula scritta. Questa formula è applicata nella prassi secondo la norma X per cui l'avvocato non c'è. Non è compatibile la garanzia della presenza dell'avvocato quando si procede con l'istruttoria sommaria. Questa è la giurisprudenza costante. C'era scritto nella disposizione? No. La disposizione usava un'espressione elastica, in quanto compatibile. L'interpretazione che veniva data era non è compatibile e quindi non c'è. Solleva la questione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice, oibò, non può non esserci l'avvocato, perché questo è il fondamentale portato del diritto alla difesa previsto nell'articolo 24. No. Per cui, in qualche modo, dà ragione al giudice, cioè il suo dubbio è fondato. Però, dice la Corte, questo duro dubbio è fondato, sì, se dai quell'interpretazione alla legge. Ma perché dai quell'interpretazione alla legge? Tu sei vincolato ad alcuni precisi canoni interpretativi. La prima regola è che tu devi dare interpretazione sistematica. L'interpretazione sistematica vuol dire che non puoi prendere una legge e leggerla slegata da tutto quanto il resto dell'ordinamento, perché le leggi si incastrano una di via all'altra. E in particolare, nell'interpretazione sistematica, deve esserci un preciso ruolo di superiorità della Costituzione, per cui nel dubbio dell'interpretazione, tu devi dare il significato compatibile, non contrastante, con la Costituzione. Giusto? È quella che si chiama interpretazione adeguatrice. Tu leggi la legge mette una formula elastica, tu sei tenuto, perché tua regola deontologica dare a quella formulazione della legge un'interpretazione adeguata a Costituzione, conforme a Costituzione. Mi fa sentire che le stesse cose stanno succedendo in Germania in quegli anni. Tutte e due le cose stanno procedendo con la stessa logica. E in la famosa sentenza, la Corte disse, la tua questione è rigettata, io ti dichiaro infondata la legge, ma non perché si è sbagliata la questione, ma perché è sbagliata l'interpretazione. Se tu hai gli strumenti per interpretare la legge in modo corretto e quindi assicurare alla difesa la presenza nel suttorio sommario. Chiaro il discorso? Queste sono le sentenze interpretative di rigetto. Sentenze interpretative di rigetto che lasciano un segno nel dispositivo perché la questione viene dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione. Nella breve frasetta del dispositivo viene inserito questo inciso tra virgolette, e questo inciso dice il frettoloso lettore della Gazzetta Ufficiale che guarda solo i dispositivi, accidenti, questa però non è una sentenza di rigetto, è una sentenza interpretativa di rigetto, che mi rimanda nella motivazione, e nella motivazione della Corte mi dice attenzione, se veramente fosse questa l'interpretazione necessaria, la legge sarebbe illegittima. Ma siccome tu puoi dare un'interpretazione più adeguata alla Costituzione, la questione è infondata. Vedete come cambia completamente il registro tra la non fondatezza della questione e l'accoglimento della questione. E la tua costruzione mentale, cerebrale, che si chiama questione di legittimità, che sta su una parafitta di cui una colonna è inconsistente, non tiene. E questa colonna è la cattiva interpretazione della legge. Tu stai dando una cattiva interpretazione della legge e questo ti porta a ritenere la legge illegittima. ma io non te la posso dichiarare illegittima solo perché tu sbagli interpretazione, perché questo sarebbe colle. Ogni volta che il giudice dà l'interpretazione da cavolo di una disposizione, la Corte deve dire, ah, la dichiaro illegittima, perché questo è l'ha detto il signor giudice. Non sarebbe neanche molto, molto logico questo modo di procedere. Questo è della distruttoria sommaria, il caso che vi riporto nel manuale. Perché è interessante, è particolarmente evidente, e pensate che la sentenza è la sentenza 1165, la sentenza 1165 chiude la motivazione in diritto dicendo, l'ultimo punto della motivazione in diritto di solito prelude, spiega qual è la regola che sta applicando la Corte. Da tutte le considerazioni che precedono, convergenti nel loro insieme verso la dimostrazione che le disposizioni dell'articolo 804 sono attualmente applicabili anche all'istruzione sommaria. Chiara discende, perciò è indeclinabile, la conseguenza, vale a dire la infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Varese. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di prima motivazione, la questione di legittimità prospettata dal Tribunale di Varese. Quella questione legata al suo autore, quella costruzione intellettuale legata al suo autore. La questione sollevata da quel Tribunale. Sono passati 4 mesi e la Corte ribalta questo giudizio. Perché? Potrei anche leggervi tutta la motivazione perché sono 1, 2, 3, 4 periodi. Il primo periodo dice, richiama la sentenza 11 e spiega che cosa ha fatto la sentenza 11. E poi segue la seguente frase. L'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria, qua fa un po' di citazione, continua ad escludere che la formulazione dell'antidetto articolo consenta l'estensione del tutore resto sommaria delle garanzie del diritto alla difesa. Interpretate e applicate in tal modo la disposizione del primo comma dell'articolo 33, perciò continua a vivere nella concreta realtà in modo incompatibile con la Costituzione. Cioè la Corte si è resa conto che è vero che il giudice può interpretare correttamente le leggi, ma il giudice non può neanche essere l'unico bastian contrario a interpretare correttamente le leggi quando tutto il resto della giurisprudenza è convinto che venga tratto in un altro senso. Perché è chiaro che le sue decisioni sarebbero decisioni sistematicamente impugnate in appello e cassate in Cassazione. E allora la Corte, di fronte a un fenomeno del genere, rinuncia a imporre un'interpretazione sistematica e si basa su quello che si chiama il diritto vivente, quello che ha preso il nome di diritto vivente. E cioè dice, io sono convinta che ci sarebbe una interpretazione adeguata a Costituzione che sarebbe la legge. Ma siccome questa legge, questa disposizione vive nell'ordinamento con quel significato, ormai si è aggrappato alla disposizione, è sempre applicata così quella disposizione con quel significato, allora io giudico in base al diritto vivente. Giudico quella disposizione come se effettivamente dicesse necessariamente quella norma. E la conseguenza è che ribalta la sentenza. Ribalta la sentenza perché da una sentenza interpretativa di rigetto passa a una sentenza di accoglimento. Accogli la questione. Ma come accogli la questione? Leggiamo il dispositivo. Il dispositivo 65 dichiara per questi motivi, la regolina è questa: uniformandosi al precedente segnato del rifondo. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara, in riferimento all'articolo 24, la illegittimità costituzionale dell'articolo tra le pari, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare in funzione sommaria le disposizioni, eccetera, eccetera. Dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui rende possibile. Per cui questa disposizione non è cancellata, non è che si toglie questa disposizione. Questa disposizione è incisa e dichiarata legittima solo nella parte in cui significa. Quello che viene ad essere annullato non è il testo, ma la norma, il suo possibile significato.